Personalmente molto contento che questa volta qualcuno abbia citato Freenet nell'intervento precedente, perché vuol dire che qualche anno di evoluzione di lavoro di Freenet, visto che viene dato per scontato per parlare di altre cose, è interessante. A questo proposito, siccome io ormai faccio tormentoni su Freenet da tutte le parti, vorrei, per alzata di mano, che mi dicesse chi ha visto una presentazione di Freenet negli ultimi 2 anni. La percentuale si è alzata, ma è comunque bassa, per cui voi vi dovete sopportare una selezione delle solite slide che avete già visto altre volte. Vi chiedo scusa, lavoreremo, perché vorrei invece concentrarmi, posto che continui a funzionare tutto, sugli aspetti pratici, per cui questa volta, invece che Freenet 3 anni dopo, l'intervento si chiama Laboratorio Freenet. Allora, per quelli di voi che non conoscono Freenet, Freenet è un protocollo peer-to-peer, ma in realtà è anche tutta una serie di servizi applicativi che sono stati costruiti sopra a Freenet. Quindi è qualche volta magari difficile, il nome indica cose diverse a seconda del contesto in cui viene usato, ma Freenet è un protocollo di scambio di dati, diciamo un parente anonimo del TCP/IP. In questo brevissimo intervento, che normalmente dura un'ora e cercherò di far durare meno di mezz'ora, darò una spazzolata agli aspetti progettuali e tecnici di Freenet, perché vorrei riservare la mezz'ora successiva a far vedere una serie di applicativi che permettono di fare varie cose, per cui inserire siti, colloquiare su delle board, eccetera, eccetera, approfittando del fatto che negli ultimi mesi, negli ultimi 6 mesi, Freenet sembra arrivato a un punto di convergenza per cui funziona anche per i non addetti ai lavori. Questo è l'outline, andiamo rapidamente a dire che cos'è Freenet. Allora, Freenet è una rete adattativa di nodi peer-to-peer che si interrogano reciprocamente per immagazzinare e recuperare file di dati che sono identificati da nome, chiavi, indipendenti dalla locazione. Freenet è formata da server, cioè nodi, paritetici. I nodi includono un proxy che permette di accedere ai server Freenet con un form utilizzando il protocollo HTTP. Questa è la traduzione esatta di un documento di Ian Clark, che è l'inventore, diciamo, di Freenet. Tradotto in italiano, quello che abbiamo appena detto suona più o meno così. Freenet è un sistema per scrivere e leggere dei file da internet senza che si possa risalire a chi li ha scritti, a chi li conserva su disco e a chi li recupera. Quindi è un sistema anonimo per tutte e tre queste figure, chi legge, chi scrive e chi conserva. Questo scopo viene raggiunto utilizzando i client, cioè i nodi Freenet, che spezzettano, crittografano, duplicano, disperdono i contenuti e poi stranamente riescono anche a eseguire l'operazione contraria per ritirarli fuori. Freenet non permette di cancellare niente, quindi è un sistema incensurabile per progetto, e non conserva nessuna informazione su dove le informazioni sono in realtà memorizzate. Paga un prezzo alto per questo, perché non si possono cancellare informazioni lasciate su Freenet, né si può essere sicuri che queste informazioni sopravvivono, e vedremo poi perché e per come. Freenet non è un'applicazione ma un protocollo. La cosa di gran lunga più utile che si trova su Freenet sono i free site. Thread, il Freenet Reference Daemon, cioè l'implementazione Freenet ufficiale, che è anche l'unica, è un applicativo scritto in Java, una singola classe Java, che include al suo interno un proxy web, quindi permette di interagire con le informazioni e questo protocollo in una maniera assolutamente indistinguibile da fare il browsing di un sito web, se non per la già suscitata decisa lentezza dei web apparenti che si interrogano. Quindi i web, i free site, questo è il termine esatto, non sono altro che gruppi di file, di chiavi Freenet, che sono disperse esattamente come le altre, ma che interrogate in questo modo, che è un default per Freenet, permettono all'utente che sa usare un web di navigare Freenet senza doversi preoccupare di nient'altro se non della propria pazienza. Esiste un indice, e l'ho messo fra virgolette, vedremo poi perché, che non è ufficiale o esaustivo, ma che è di grande reputazione su Freenet, che è The Freedom Engine, elenca tutti i free site più o meno noti, dando anche indicazioni su quando vengono aggiornati, se sono ancora in linea o se sono caduti fuori da Freenet. Esistono 2 tipi di free site. I free site che si aggiornano quotidianamente, DBR, date nel senso di data, date, base, redirect, e quelli edition based. Se voi pubblicate un free site, il free site può restare uguale a come l'avete pubblicato fino a quando non decidete di, tra virgolette, cambiarlo, oppure può cambiare ogni giorno alla scadere della mezzanotte. Tutti questi cambiamenti sono solo apparenti, sono solo frutto di come si guarda Freenet attraverso il proxy, perché in realtà, come vi dicevo prima, da Freenet non si cancella mai niente, e in particolare, se non potete cancellare una pagina, vi tornerà piuttosto semplice capire che non potete neanche modificarla. I free site sono sicuri. Nel senso, come vi avevo detto prima, quando voi fate il browsing di un free site, siete ragionevolmente sicuri. Freenet fa tutto il possibile per proteggere l'anonimato, perché nasce con questo come fine principale del progetto. Quelli di voi che conoscono un po' come funzionano i siti web sanno però che è molto facile infilare dentro una pagina web scaricata qualche cosa che la avveleni, tipo uno script CGI che nel momento in cui voi aprite la pagina comunica con un server esterno e annota il vostro numero di IP. Il proxy, anche chi pubblica un free site, può, per motivi suoi, voler compromettere l'anonimato di chi lo andrà poi a vedere. Freenet al suo interno, all'interno del proxy, ha degli strumenti perfettibili sicuramente, ma abbastanza efficaci, che scremano via tutto quello che non gli torna, magari legittimo ma sospetto, e vi segnalano il fatto che in quella pagina, se voi la aprite, c'è qualche cosa che potrebbe essere usato per compromettere la privacy. Vi offrono la possibilità di vedere il sorgente, di non leggere la pagina, di salvarla sul disco invece che aprirla, e così via. Questo per dire semplicemente che l'utilizzo di Freenet da parte di chi desidera l'anonimato è sicuramente una cosa buona, perché è uno degli strumenti più efficaci in assoluto, essendo uno dei pochi che hanno già un po' di storia alle spalle, ma che sono nati con l'anonimato, con la difesa dell'anonimato come parametro principale di progetto. Però c'è anche da dire che per creare l'anonimato ci vuole una complessa attività scientifica, tecnica, eccetera, eccetera. Per distruggerlo basta fare un click distratto e l'anonimato viene distrutto. Quindi attenzione, è una cosa comunque abbastanza fragile. Gli obiettivi che Freenet raggiunge sono l'anonimato per tutti gli attori di un processo di pubblicazione e lettura di dati, e anche per gli amministratori dei nodi, perché Freenet poi non sta nell'iperspazio, Freenet è fatta di nodi. Se esiste, c'è qualcuno che ha deciso che è cosa buona e giusta tenere un processo a girare sul computer che faccia da nodo per la rete Freenet. Anche queste persone devono essere, diciamo, protette, il loro anonimato non è proteggibile, perché un nodo è un computer fisico, è attaccato alla rete Freenet, si deve dichiarare tale per poter colloquiare con i suoi pari, per cui il nodo è identificabile. Però come il nodo funziona e come sono memorizzate le informazioni rende impossibile all'operatore del nodo sapere che cosa sta transitando sul suo nodo e sapere che cosa è memorizzato sull'hard disk. Questo grazie a una serie di protezioni crittografiche dei pezzi, e quindi sotto un regime legislativo ragionevole qualsivoglia, il nodo operator può comunque dichiarare e comprovare che non ha la possibilità di sapere cosa transita sul proprio nodo, e quindi di essere per esempio considerato responsabile di contenuti illegali che si venissero a trovare in quel momento sul nodo. Tengo comunque a precisare che non è così facile risalire a che cosa c'è su un nodo, perché i contenuti sono crittografati, spezzettati, dispersi e quant'altro. Perché Freenet è poco attaccabile? Perché, contrariamente ad altri sistemi peer-to-peer, di cui l'esempio principale è Napster, non ha elementi centrali. Napster era, e l'imperfetto non è un caso, un sistema peer-to-peer in cui però esisteva un primus inter pares, un nodo più importante, che era il server Napster e i suoi cloni, che faceva da indice, manteneva un indice di contenuti di tutta la rete Napster. Molto bello, perché cercare nella rete Napster è un'attività praticamente istantanea, un po' meno bello per il fatto che alla prima causa che è stata intentata contro Napster hanno chiuso questo nodo e la rete è scomparsa da un giorno all'altro. Quindi un sistema peer-to-peer, per essere non attaccabile, dove attacco si può leggere in chiave legale, in chiave informatica, in vari modi, non deve avere questi elementi centrali, e questa non è una grande scoperta. I modelli decentralizzati che sono nati subito dopo Napster sono per esempio Nutella, che molti di voi forse conoscono. È un sistema che usa tra l'altro lo stesso protocollo o una sua poca diversa derivazione, in cui tutti i nodi effettivamente sono peer-to-peer, ma l'handicap è che non si possono fare ricerche. perché non esiste da nessuna parte l'indice di quello che c'è su Nutella. Uno che vuole trovare qualche cosa su Nutella deve fare una richiesta a tutti quelli che conosce, i quali gli rispondono per quello che a loro risulta e passano questa richiesta in giro, si crea una marea di traffico, a un certo punto ritorna una risposta che è comunque una risposta parziale. Non è detto che per una cosa non viene trovata facendo un'interrogazione da qui ora, in realtà non la si possa trovare facendo un'interrogazione in un momento diverso, perché la risposta in termini di ricerca è solo una questione di fortuna, se volete. Freenet divide con Nutella questa impostazione, cioè non esiste un indice di Freenet e siccome ci deve essere un anonimato non esiste nessun indice di Freenet. Voi su Freenet non potete fare una ricerca. Il prezzo che si paga per avere anonimato e per avere incensurabilità è il fatto che non esiste un motore di ricerca per Freenet. Questo non contrasta con quello che ho detto prima, che esiste un sito dove ci sono tutti gli altri siti indicizzati. Questa indicizzazione è fatta in maniera umana, cioè l'autore anonimo peraltro di questo sito inserisce la sua conoscenza e quella che gli arriva con altri mezzi anonimi in un indice che poi tutti possono usare come fosse il Google della situazione. Però quello non è l'indice di Freenet, assolutamente. Esiste un protocollo proposto da Kronfeld, che è un ricercatore, ed altri, che permetterebbe di svolgere una ricerca alla Nutella, cioè una ricerca probabilistica in Freenet, e quindi di dare la possibilità di mettere una funzione search nel proxy di Freenet, che però non è mai stato implementato, anche se dovrebbe funzionare perché è poggiato su una solida base di ricerca. Freenet adesso nella versione 0.5.2 è scritta in Java, ce n'è soltanto una, non esiste una versione C, prima che qualcuno me lo chieda, e quindi si va alla velocità di Java, ha un'interfaccia nativa molto user friendly e ora anche bellina a vedersi, tutte le informazioni che memorizza sui nodi locali sono crittografate. I nodi locali degli utenti che si collegano una volta ogni tanto e i nodi permanenti di Freenet sono esattamente lo stesso programma. Quindi Freenet da questo punto di vista è un peer-to-peer totale, assoluto e completo. Non c'è una differenza fra un nodo importante e un nodo che passava di lì. Freenet nel suo insieme si adatta ai nodi che entrano e che escono, ne valuta l'affidabilità, la tendenza a memorizzare informazioni, la loro identità con protocolli crittografici, eccetera, eccetera. Per cui non esistono cose come i server Freenet, perché tutti i nodi, chi più chi meno, a seconda di come si comportano, sono server Freenet. Ho detto che prima che non si può fare una ricerca su Freenet, però si può chiedere un'informazione. Se io conosco, chiamiamolo l'URL di quello che voglio vedere, lo richiedo tramite il mio proxy e Freenet me lo restituisce. Come fa a farlo, visto che non si sa dove è memorizzato? C'è tutta una serie di protocolli che cercano in giro questo contenuto o i pezzi di questo contenuto per riassemblarli. C'è un protocollo di tipo non adattativo e non garantito, esattamente come Nutella, per cui se io chiedo una certa informazione, il mio nodo comincia a chiedere ad altri nodi che a loro volta chiedono ad altri nodi fino a una certa quantità di tempo e di fatica, e alla fine ritorna una risposta che se l'oggetto viene trovato, l'ha trovato. Se non viene trovato, può darsi che comunque dopo un po' riappaia perché la risposta non è stata deterministica. Questa era il comportamento normale di Freenet fino a un 6 mesi fa, perché Freenet funzionava abbastanza poco. Ora che la base di nodi che c'è e il codice è abbastanza stabile, sembrerebbe essere un comportamento sempre più rado, cioè se voi non trovate una cosa su Freenet non la trovate più, vuol dire che è stata cancellata. Vedremo poi come è stata cancellata. Tra l'altro, comunque, tutte queste ricerche, i passaggi di dati tra i nodi Freenet avvengono in maniera in parte non deterministica. Il routing vero e proprio avviene alla TCP/IP, cioè decrementando di uno il salto del pacchetto, diciamo, di richiesta da un nodo all'altro, però questo comportamento non è completamente deterministico. Certe volte un nodo sostiene di essere l'originatore di una richiesta, anche se non è vero, oppure decrementa di due o non decrementa i contatori dei pacchetti, questo perché sia impossibile, anche facendo un'analisi del traffico completa, dire sì, la chiave l'hai tirata fuori te. Origina dal tuo nodo, perché il software stesso funziona in maniera non deterministica, in parte ovviamente non deterministica. La rete è resiliente, i nodi possono entrare e uscire anche in maniera catastrofica e Freenet si comporta abbastanza bene. Il comportamento delle informazioni in Freenet è ecologico, le informazioni si cancellano, perché finite non è infinita, è pari alla somma degli spazi disco che ciascun gestore di nodo gli dedica, e quindi chiaramente se tutti continuano a pubblicare, c'è gente che ha pubblicato la redat 9 su Freenet, tutti e tre i CD, se la gente va avanti a pubblicare, chiaramente Freenet si riempirebbe. Ma in Freenet l'informazione viene trattata ecologicamente, tutti possono postare informazioni su Freenet, l'informazione appare su Freenet, dopodiché sopravvive soltanto se viene richiesta. Un'informazione che non viene richiesta viene classificata, datata, quando un nodo è esaurito lo spazio su disco, butta via le cose che non sono state richieste da più tempo. E se una cosa non viene richiesta, anche se era stata diffusa su tutta Freenet, dopo poco tempo tutti i nodi l'hanno buttata via e questa informazione scompare. Quindi i contenuti popolari su Freenet durano, i contenuti impopolari non durano. Non è un caso che su Freenet il porno sia il contenuto più durevole che si trova, come del resto anche sul web. Questo non vuol dire che non ci siano altre cose anche molto interessanti, però per esempio un sito di informatica su Freenet va rinfrescato spesso e volentieri perché tende a non sopravvivere alle foto delle Playmate. Tra l'altro, questo era scritto nella slide precedente, quando un'informazione viene richiesta, si moltiplica, cioè succede l'effetto opposto. Se io richiedo un'informazione, questa informazione viene trovata solo su un nodo Freenet, lo stesso processo di richiesta la moltiplica su un numero di nodi, quindi un'informazione non richiesta scompare. Un'informazione richiesta addirittura si moltiplica, per cui l'effetto ha una reazione in tutti e due i sensi, anche di diffusione dell'informazione che viene richiesta. Tra l'altro, venendo richiesta, si avvicina, in senso topologico, non in senso fisico, si avvicina a chi la richiede, per cui la prossima volta sarà più facile reperirla. E questo, per esempio, rende impossibile attacchi di flood, perché se uno comincia a floodare Freenet, continuando a impostare e chiedere informazione, quello che ottiene è intasare tutti i nodi che gli stanno attorno, una specie di reazione anticorpale, e viene isolato dalla rete. È uno dei meccanismi interessanti dovuti a uno studio delle possibilità di attacco che Freenet ha, che purtroppo non è stato fatto molto a fondo, ma è comunque interessante. Anonimato, autenticazione crittografica, credetemi, ce n'è quanto volete. Meccanismo di suddivisione ridondante dei file, FEC split file. Uno dei problemi di Freenet è che buttando via l'informazione tende a buttare via prima i file grossi di quelli piccoli. Se voi impostate una pagina web soltanto ASCII, il vostro file è pochi K e probabilmente riesce a restare nella tastatura anche se non viene richiesto. Ma se voi dovete impostare un'immagine ISO, e questo ora viene fatto correntemente, la vostra chiave di 600 MB ha poche probabilità di sopravvivere in un mondo in cui i data store sono piccoli. Allora quello che viene fatto è che per pubblicare un file grosso lo suddivide in tanti pezzi, in modo che i singoli pezzi vengono postati su server diversi, è anche più agevole il processo di inserimento, eccetera, eccetera. L'informazione viene dispersa e così via. Questo però ha un grosso handicap. Se voi avete un file di 600 MB e lo inserite come 600 file di 1 MB l'uno, se questo file è per esempio un'immagine ISO, basta che si perda uno di questi pezzi e anche se ci sono gli altri 599, voi non riuscite a ricostruire l'originale. Freenet resta piena di roba che non serve più a niente, voi perdete un sacco di tempo a cercare di ricostruire le cose e il problema dei grossi file su Freenet sarebbe insolubile. Grazie tra l'altro a una cessione di codice open source fatta da Onion Networks, è stato implementato un algoritmo che si chiama FEC split file, che rende questo processo ridondante per fissare le idee. Una immagine di 600 mega viene suddivisa in 900 pezzi da 1 mega. Questi 900 pezzi con un algoritmo apposito possiedono la proprietà che basta recuperarne 600 qualunque per riuscire a ricostruire i 600 originali. Se fate un conticello statistico, vedete che in situazioni in cui dei pezzi si possono perdere, se voi per esempio aveste soltanto 10 pezzi e ciascun pezzo sia recuperabile col 90% di probabilità, se non applicate il FEC split file, voi avete soltanto il 35% di possibilità di recuperare tutti i pezzi che vi servono, e se aumentate il numero di pezzi questo conto vi esplode geometricamente. Se fossero 600 pezzi la possibilità sarebbe meno dell'1 per 1000 in questa condizione. Se invece applico l'algoritmo FEC e installo e inserisco invece che 10 pezzi 15 pezzi, quindi faccio un lavoro un po' superiore ma non di tanto, questa possibilità nelle stesse condizioni diventa il 99,8%. Questo è il progresso che è stato fatto relativamente di recente su FreeNet, che permette di inserire contenuti senza preoccuparsi, se non per la salute della vostra DSL o del vostro modem, senza preoccuparsi troppo delle loro dimensioni. Chi volesse i particolari statistici con un modico sovrapprezzo può averli in separata sede. Cosa non può fare FreeNet? FreeNet non può indicizzare niente ricerca su FreeNet. Gli attuali protocolli di FreeNet sono figli di un'impostazione che privilegia anonimato e incensurabilità e non possono essere indicizzati, è teoricamente impossibile. Esiste la possibilità di inserire protocolli in parallelo, e quello del FASD, il protocollo proposto da Kronfeld, è praticamente l'unico serio che è stato proposto, che permetterebbero ricerche alla Nutella, cioè probabilistiche, che però non è stato mai implementato. Speriamo che prima o poi qualcuno lo faccia. Altri dettagli di cosa FreeNet non può fare. Se ne accennava prima sul problema del boot di una rete anonima. Io accendo un nodo. Come faccio ad attaccarlo a FreeNet? Come fa lui, che nasce adesso e quindi non ha informazioni su chi sono i buoni e i cattivi, a decidere come e a chi attaccarsi? Anche su FreeNet ci può essere un nodo cattivo, che fa finta di essere un nodo vero, fa annotazioni, dà dati sbagliati. Questi nodi si chiamano nodi cancer e sono previsti dal modello di sviluppo. Attualmente il problema non è risolto. Quello che viene fatto è che esiste un sito trustato che fornisce un elenco di nodi affidabili, che se durante l'installazione, se voi gli rispondete ok, viene consultato e permette a noi di bootstrappare. Ma in realtà FreeNet è così adattabile che basta comunque fornire un indirizzo, un unico nodo, solo la prima volta che il nodo parte, e questo ve lo può aver dato un amico, può essere il suo nodo, può essere scelto in tanti modi fuori linea, dopodiché il nodo si attacca a FreeNet e da quel momento lì mantiene i propri collegamenti, non c'è più bisogno di dirgli niente, lui butterà via i nodi che scompaiono, ne prenderà di nuovi, li valuterà rispetto alla loro affidabilità, ma non ci sarà più bisogno di fare niente. Come funziona? Velocissimo. Esiste un protocollo di comunicazione fra nodi che si chiama FreeNet Network Protocol. Pochissime chiamate, lavora sopra il TCP/IP, ma è solo un caso. In realtà c'è un livello di astrazione, lo si può portare su qualunque protocollo di livello neanche 4, di livello 3 sullo stack ISO/OSI. I client applicativi che vogliono usare il nodo FreeNet per fare delle cose, il proxy è uno di questi, ma ce ne sono altri che ora vedremo, usano un altro protocollo, anche questo molto semplice, che si chiama FreeNet Client Protocol, che permette al nodo locale di parlare con il client che lo vuole usare e viceversa. Le richieste funzionano con una fase di handshake. Abbiamo dei concorrenti. Allora, la fase di handshake è quello che avviene normalmente fra i nodi qualunque interazione venga attuata, ed è un colloquio client-server in cui client e server possono scambiarsi i ruoli. La fase di richiesta dati invece è una fase sequenziale in cui una richiesta originata da un nodo A viene fatta al nodo B, che se non la sa soddisfare la passa al nodo C fino a una certa profondità. I nodi comunicano fra di loro su una base di una conoscenza locale, non esiste una mappa globale di FreeNet. Ogni nodo richiede la chiave nell'ordine, in un ordine che pare a lui e in un numero che pare a lui, ai nodi che conosce, che sono nella sua routing table. Un nodo che riceve da un confinante la richiesta di una chiave, che ha già cercato precedentemente e non ha trovato, mantiene una cache di chiavi fallite e risponde istantaneamente che la chiave non ce l'ha. Questo permette di velocizzare un po' la richiesta di informazioni. Un nodo che deve inserire una chiave, quindi un nodo che inserisce informazioni su FreeNet, prima di inserirla controlla che non ci sia già, cioè fa una richiesta per la stessa chiave per vedere di non inserire due volte lo stesso contenuto, cosa che potrebbe produrre dei problemi. La profondità della ricerca o dell'inserimento di una chiave è un parametro essenziale per il funzionamento di FreeNet, si chiama HTL, Hops to Live. Quando voi fate una inserzione in FreeNet o quando voi fate una ricerca, esplicitamente o implicitamente dite di farla fino a una certa profondità, il numero magico attualmente è 15. Ogni nodo che deve passare una richiesta decrementa probabilmente questo valore di 1, La richiesta arriva a un certo punto e muore. Se un nodo riceve una richiesta che gli muore in mano, risponde non l'ho trovata. Quindi è garantito che se un nodo imposta una richiesta, prima o poi o qualcuno gli dà la chiave, o tutti quelli a cui lui l'ha chiesto gli dicono non c'è la chiave. Quindi il protocollo termina. Se fosse una macchina di Turing, sarebbe una macchina di Turing di cui è possibile provare la terminazione. Un percorso del genere, spero che si vedano le freccine, se no ve lo guarderete poi sul sito, che parte da un nodo A e arriva a un nodo I dove c'è la chiave, può essere illustrato in questo modo. A chiede una chiave, la chiede a B. B non ce l'ha, la chiede a C. La chiave è arrivata, è scaduta, la richiesta è scaduta. C risponde non ce l'ho e non la chiede a nessun altro. Allora B prova a chiederla a un altro confinante, prova a chiederla a E. Dunque, dove è 5? E la chiede prima a un altro confinante, F, che non ce l'ha. A sua volta la chiede a B. B riconosce che la richiesta è in loop, perché B è in grado di riconoscere una richiesta che origina da lui. La richiesta ha fatto un triangolo, quindi entrerebbe in loop. Avviene una segnalazione particolare per cui istantaneamente E viene a sapere, senza ulteriori ricerche, che la richiesta che ha fatto lui ad F è in loop e quindi non deve proseguire. E allora la chiede a D, D per fortuna ce l'ha, gli risponde che il messaggio è ok, gli passa proprio la chiave, e la chiave viene rapidamente passata a chi aveva originato la richiesta, B, e successivamente ad A, e in questa operazione la chiave che era memorizzata qui viene copiata su E, su B e anche sul nodo della richiesta, A. Questo è un esempio di 48 che succede tutte le volte che viene richiesta una chiave su Freenet. Il meccanismo funziona abbastanza bene, converge a velocità accettabili, non certo da chat, ma a velocità accettabili, ha fatto grandissimi progressi, specialmente in termini di affidabilità. Una cosa che non ho detto è che ultimamente è stato introdotto un concetto di specializzazione. I nodi si specializzano nel memorizzare certe chiavi di Freenet. Ora, questo potrebbe essere visto pericolosamente come uno memorizza soltanto, che ne so, i trattati di informatica e uno solo le foto porno. No, non è così che ci si specializza. Qualunque chiave viene calcolata in termini di distanza lessicale, cioè c'è una funzione che data una chiave restituisce un numero, da 0 a un valore molto alto. La specializzazione avviene sul range di questi numeri, che cosa rappresentano in realtà le chiavi non è assolutamente noto né è assolutamente omogeneo, ma il fatto che un nodo dica io conosco molto bene le chiavi da 7 a 8 permette, quando si deve prendere la decisione a chi lo chiedo questo, permette ai singoli nodi di fare una richiesta che ha più probabilità di essere soddisfatta. Io ricevo una richiesta per la chiave numero 6, 6,5 anzi. Conosco due nodi, uno mi dice io sono specializzato con la chiave da 2 a 3, uno mi dice sono specializzato sulle chiavi da 6 a 7. L'algoritmo molto semplicemente chiede prima al nodo che dichiara una certa specializzazione, il che non vuol dire che la chiave ce l'abbia, perché è più probabile che quel nodo ce l'abbia rispetto agli altri. I meccanismi crittografici, molto velocemente, sono i soliti algoritmi che avete sentito nominare, lo SHA-1, Blaufish, eccetera, eccetera. Quello che è importante dire sulla teoria di Freenet, per la generazione delle chiavi ci sono alcuni documenti, Freenet non è molto ben documentata purtroppo, contrariamente almeno a quello che diceva Yvette su IP. Tutti gli oggetti in Freenet sono delle chiavi e di chiavi ce ne sono diversi tipi. Le più note, le più famose, sono la chiave KSK, la chiave CHK e la chiave SSK. Queste chiavi sono tutte criptate quando vengono inserite in Freenet con l'algoritmo SHA-1, una chiave a 160 bit, e le chiavi di decodifica vengono criptate usando il DSA, che è un algoritmo libero di cifratura asimmetrica. Come funziona una chiave KSK? Una chiave KSK è una chiave che associa un nome a un contenuto. Voi volete pubblicare un sito su Freenet? Non usate una chiave KSK. Se volete pubblicare un singolo file, per esempio una pagina di testo o una fotografia su Freenet, usate una chiave KSK. Fornite in pasto al proxy l'indicazione questo è il file, questo è il nome che io voglio dare al file, supponiamo di volerlo chiamare mio file, io dico a Freenet, al mio proxy, di pubblicare la chiave KSK di nome mio file con il contenuto che gli indico browsando i miei file. Quello che succede è che avvengono tutta una serie di meccanismi per cui su Freenet vengono inserite due chiavi separate. Una è la chiave CHK, che contiene veramente le informazioni. L'altra è una chiave KSK, che contiene il nome dell'informazione, perché per poterla cercare lo deve avere, e la chiave di decodifica, per decodificare la chiave CHK corrispondente. Queste due cose sono memorizzate in due posti diversi, mai probabilmente sullo stesso server. Per cui chi trova un contenuto su un server non riesce a decodificarlo, perché la chiave di quel contenuto non gli è nota, non sa qual è, e anche se gli fosse nota probabilmente non ce l'avrebbe, perché statisticamente non starebbe nello stesso data store. Questa cosa ha un problema. Siccome le chiavi sono due, e siccome una chiave può morire di morte naturale e l'altra no, cosa succede se muore la chiave che contiene il nome, la chiave KSK, e non muore la chiave che ha il contenuto o viceversa? Succedono cose molto particolari. Succedono che qualcuno può sostituire il contenuto. Prima è apparso brevemente, ora sullo schermo, ora ve lo faccio vedere, il contenuto della chiave gpl.txt. La licenza GPL, molti di voi sanno che cosa rappresenta. È un documento fondamentale, diciamo, dell'informatica, per chi non lo sa, ed è un file di testo dal punto di vista pratico. Per tradizione, la chiave KSK di Freenet veniva usata per provare i nodi, cioè per vedere se un nodo funzionava, si richiedeva quella chiave lì. La chiave si chiamava con molta fantasia gpl.txt. E a un certo punto, dopo averlo teorizzato un buon tempone, non ha fatto che sostituire la chiave gpl.txt, che in un momento di turbamento di Freenet si era persa, e l'ha sostituita in maniera tale che invece che il contenuto originale, quando uno chiedeva la licenza GPL in Freenet, usciva questo contenuto. Questo rende probabile il fatto che la chiave KSK è un po' il cavallo di battaglia di Freenet, ma è anche attaccabile, tant'è che adesso non si usa praticamente più, si usa come esempio per far capire come funzionano le case. Dopodiché ci sono altri tipi di chiave non attaccabili. La chiave CHK ne abbiamo già parlato, è il cavallo da tiro, è il contenitore delle informazioni vere. Le chiavi che permettono di pubblicare informazioni su Freenet in maniera tale che non possa essere alterata sono chiavi SSK. Le potete pensare come delle directory crittografate di Freenet. Voi per accedere a una chiave al contenuto non passate da una KSK, ma passate da una sua parente furba che accetta di farsi modificare, è una grossolana approssimazione, soltanto da chi possiede una chiave privata. Quindi, se io voglio pubblicare, che ne so, una directory che si chiama foto di e-privacy 2003, se questa directory non esiste, io la pubblico con una chiave privata che so soltanto io. Da quel momento in poi, i contenuti che devono essere inseriti in questa directory virtuale di Freenet vengono inseriti soltanto da chi possono essere inseriti soltanto da chi possiede questa chiave privata. Per i soliti giochetti che non sto qui a ripetere, di chiavi pubbliche, chiavi private, 128 bit, eccetera, eccetera, questo non è possibile se non hai la chiave privata. E quindi il giochetto della sostituzione di quella signorina alla licenza GPL non è possibile con questo tipo di chiavi. Tutti i free site, per esempio, che vengono pubblicati adesso, si basano esattamente su questo meccanismo e non più sul vecchio meccanismo che usava le chiavi KSK. Siamo arrivati alla fine. Client e applicazioni, il resto di quello che vedremo fino a quando non mi zitterete o il relatore successivo verrà a menarmi. Freenet è un oggetto che ha già una funzionalità embedded, che è questa. Quando voi lanciate il vostro nodo Freenet e ci fate, che è questo coniglietto blu qui nell'angolo, e ci fate un doppio clic sopra, vi appare questo oggetto che è il proxy del vostro nodo locale. Voi state parlando con il vostro nodo, non con altri. Da questo proxy voi potete far finta che Freenet sia un web anonimo. Quindi il primo client sta dentro il server, è semplicemente una classe Java diversa. Ce ne sono poi altri che sono stati sviluppati come progetti separati: Frost, che è una specie di message board, FMB, che è una message board sofisticata, molto carina, Espra, che in origine era un catalogo di file MP3, che poi è un po' morto, probabilmente anche perché gli MP3 non sono più così apprezzati nel mondo, non dagli utenti finali, ma da chi si arrabbia. FreeWeb è un client grafico per inserire siti. Altre sono utility di inserimento di siti e ce ne sono altri ancora che qui non ho elencato, che sono ancora più nuovi e che quindi vedremo senza che io ve ne parli nella relazione. Frost ha questo aspetto, Frost è una message board, FMB ha questo aspetto, è una message board molto sofisticata, poco funzionante, ahimè, non ho mai capito perché, ma comunque questi li vediamo. Questo è FreeWeb, è un oggettino che serviva a inserire FreeSite senza doversi preoccupare di niente. Ne vedremo un successore abbastanza più furbo. Questo è Espra, un'applicazione nata dai francesi che purtroppo è morta lì e veniva utilizzata sostanzialmente per scambiare file MP3 su Freenet in una maniera anche graficamente molto accattivante. Prima di passare alle richieste al laboratorio vero e proprio, due parole sugli obiettivi futuri. Gli obiettivi futuri, sempre a parere di chi vi parla, di Freenet sono la formazione di un gruppo sviluppato più grande e più strutturato, che applichi metodi di sviluppo più formalizzati. Una documentazione esaustiva dei protocolli, delle API e dei metodi di routing, perché non lo fanno già? No, assolutamente, Freenet è uno dei progetti peggio documentati che io abbia mai visto, c'è da meravigliarsi che funziona così bene. Uno studio sistematico delle metodologie di attacco alla rete Freenet. Freenet è un po' ferma da questo punto di vista perché nasce con un progetto che prevedeva la resistenza implicita a certi tipi di attacco e praticamente lì si è fermato, cioè attacchi più sofisticati sull'attuale struttura di Freenet, che è più complicata di quella originale, non vengono studiati, almeno non in maniera pubblica. E una diffusione dell'utilizzo fra gli utenti finali, tanto per cominciare, e anche con lo sviluppo di nuovi client che implementino altre cose, altre applicazioni, altri protocolli. Esisteva anche un progetto che si chiamava EOF, che non vuol dire End of File, ma Everything on Freenet, che prevedeva di portare tutti i protocolli applicativi, SMTP, POP, IMAP, eccetera, eccetera, tutti attraverso Freenet. Si è un po' fermato perché non era una cosa che dava molta visibilità, però era un progetto molto interessante. Comunque una di queste cose è andata avanti, esiste un progetto abbastanza funzionante che permette di streamare audio su Freenet in situazioni molto buone di connettività, in momenti in cui Freenet funziona bene, però funziona, ovviamente ha una discreta latenza come tutte le altre cose su Freenet. Non si chatta con questo protocollo, si può ascoltare della musica. Purtroppo, malgrado Freenet sia incomparabilmente migliorata, questo lo dicevo anche l'altro anno, in quest'ultimo anno, questi obiettivi che io elenco sono esattamente gli stessi che elencavo 2 anni fa e quelli che elencavo l'anno scorso, perché nessuno, tranne forse la diffusione, è stato implementato o perseguito in maniera formalizzata dal gruppo che sviluppa Freenet. Attualmente sono sempre meno di 10 persone. Qui c'è una piccola bibliografia che parte dalla paper fondamentale di Ian Clark e fino ad arrivare all'algoritmo di ricerca che vi dicevo prima. Li trovate tutti sul sito del progetto, che è freenetproject.org. Alcune cose le trovate sul CD-ROM mirrorate sul progetto Winston Smith. E il grazie a tutti per l'attenzione non vi autorizza a andarvene, perché questo è il grazie a tutti per la presentazione. Direi velocemente 2 minuti per le domande e poi passiamo al laboratorio.
Io avevo una domanda. In certi paesi l'utilizzo di protocolli, di sistemi di criptazione forte è vietato, per esempio gli Stati Uniti forse fino a qualche anno fa, o adesso non ho presente in questo momento. La diffusione di Freenet in questi paesi è vietata oppure?
Dunque, io non credo di essere, pur essendo magari depositario di più informazioni, perché mi interesso di Freenet abbastanza intensamente, non sono probabilmente la persona più adatta a dare una risposta. La situazione legale di Internet in generale e dell'anonimato e della privacy su Internet in particolare è un bagno di sangue anche quando uno si limita alla propria nazione. Lo stesso ufficio del garante, come vedete, ha delle opinioni che ci ha detto non essere condivise dalla polizia, dal governo, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è sicuramente molto complessa. Se questo lo estendiamo a paesi che, francamente, come la Cina, abbiamo letto sui giornali, ma che io almeno conosco pochissimo, non credo di poter dare informazioni utili, se non che ritengo, da quello che so io, che anche lei abbia ragione. Le posso citare un rapporto molto interessante, di cui abbiamo avuto una preview, da Report Sans Frontières. Questo rapporto che uscirà il 19 giugno sul sito, che dall'anticipazione che ho avuto è molto interessante, fa un po' quello che è stato fatto per esempio da Indymedia e da altri siti, da altre organizzazioni no profit, eccetera, eccetera, e fa un elenco dei casi di persecuzione giudiziaria dovuta all'utilizzo di internet, e quindi fa nomi e cognomi, numeri di chi sta in galera, non si sa bene perché, cioè se aveva detto male del presidente o se aveva scambiato foto pedofile con internet, ma si danno nomi, cognomi, numeri e qualche particolare sulle persone che sono perseguitate, magari giustamente, nei vari paesi per l'utilizzo di internet. Quindi eventualmente io mi riprometto, e questo magari lo possiamo anche fare insieme quando il rapporto verrà divulgato, appunto il 19, quindi mancano pochi giorni, di esaminare questa cosa qui, che dovrebbe essere molto più informata proprio su questo aspetto che lei diceva, che non è tanto una questione di situazione legale, perché la situazione legale è sfilacciata, evanescente, già negli stati che hanno un corpus legislativo abbastanza ragionevole, abbastanza stabile e abbastanza applicato, come sono molti stati cosiddetti occidentali. Nei paesi dove veramente menano, a cominciare dalla Cina, che ha il record mondiale delle esecuzioni capitali, eccetera, eccetera, lì l'applicazione della legge, la Cina è classificata a livello 5 del Macmillan, quindi è probabilmente fatta con metodi più sbrigativi e meno prevedibili.
Ecco, a proposito del Macmillan, l'Italia che posizione ha che non era nella
lista? Mi meravigliavo che nessuno me l'avesse chiesto. Dunque, l'Italia, stranamente, non era citata dall'elenco tipico del Macmillan, cioè degli stati che tipicamente facevano parte. Secondo me perché nel 99 o nel 2000, quando è uscito l'ultimo aggiornamento, era così caotica la situazione italiana da questo punto di vista che non si erano sentiti di dare un giudizio. Cioè il Macmillan aveva dato un giudizio degli stati in cui capiva, prima di tutto, i più importanti, specialmente l'Italia, era finita in quella zona di stati su cui forse non hanno avuto il tempo di lavorare. Adesso, secondo i parametri del Macmillan, noi siamo decisamente a livello 4, specialmente col recepimento della direttiva europea di cui parlava, 58 mi pare, di cui parlava il garante, quindi la formalizzazione della data retention per anni da parte dei provider, questa è una tipologia tipica di un livello 4. Si potrebbe pensare di essere ancora al livello 3 perché ci sono ancora garanzie legislative forti, e la legge sulla privacy è sicuramente un esempio da questo punto di vista, perché è diffusissima e dà veramente garanzie forti, soltanto che sono sostanzialmente inapplicabili, nel senso che le garanzie che la legge sulla privacy offre, tipo la cancellazione dei tuoi dati, sono previste dalla legge, ma chiunque sa come funzionano i sistemi informativi si rende conto che cancellare i dati, che è già difficile sul proprio PC, uno lo può chiedere al giudice e può anche facilmente farsi dire che ha ragione e può anche fare un'ingiunzione, ma quando il mio provider fra 4 anni avrà cancellato i log dei miei cosi SMTP, quante copie ne saranno girate per il mondo nel frattempo? E quello chiaramente rende impossibile. Però dal punto di vista legislativo, la tutela in teoria, noi saremmo a un buon livello. Sicuramente saremo a livello 3, nella pratica, che forse è quella che conta di più, siamo a livello 4 in pieno, che è poi tipico dei paesi occidentali informatizzati, sono tutti lì. Ok, poi non è che non si possono fare domande dopo, ovviamente. Allora, quando voi installate Freenet, ve lo volevo far vedere ma non c'è il tempo, su una macchina, in questo caso una macchina Windows, ma è altrettanto facile farlo su una macchina Linux, è un po' più difficile sui Macintosh che non siano macOS X, quindi quelli un pochino meno recenti, ma per vari motivi che non sto qui a tediarvi. Comunque si può farlo. Il processo di installazione sulla macchina Windows dura circa un minuto e non ha scelte da fare, bisogna essere solo connessi alla rete. Tra l'altro scarica da un sito certificato il cuore di Freenet se uno non ce l'ha già in locale. Una volta scaricato appare questa iconcina a coniglietto con un suo menu Il suo scopo principale è farvi vedere i log di quello che sta succedendo, permettervi la configurazione, di importare o esportare le famose reference dei nodi con cui vi volete collegare e di uscire, lasciamo perdere. Il nocciolo della cosa è questa pagina, che è una pagina web. Io sto usando un browser, ho nascosto la barra degli indirizzi, ma solo per recuperare un po' di spazio, non perché ci fossero delle cose particolarmente rivelatorie. Ora la rivisualizzo perché volevo usarla come esempio. Vedete? Questo è, io sono collegato a un sito web che, per quelli che conoscono il TCP/IP, è 127.0.0.1. 127.0.0.1 è, per convenzione, la macchina su cui ti trovi in quel momento. La tua macchina è quella. Quindi io sto interrogando con questo browser il mio nodo Freenet, il quale poi lui si occuperà di collegarsi in giro per il mondo. Una cosa importante è che, quindi, se qualcuno un domani mi sequestra il PC o mi ruba il PC, cosa ancora più facile, va a vedere cosa c'è sul mio nodo, non può automaticamente dire io ho visto che in questa chiave c'è quella scelta donnina nuda e tu quella chiave lì ce l'hai sul tuo nodo, quindi tu sei andato a guardare quella donnina nuda. In questo caso sarebbe vero, perché in questo momento la gpl.txt modificata sta memorizzata sul mio nodo locale, perché l'ho appena richiesta dalla rete. Però ci potrebbe essere finita tranquillamente perché qualche altro nodo ce l'aveva memorizzata. Per cui la presenza della chiave sul data store non è condizione sufficiente per dire tu sei andato a guardarla. Questo meccanismo di plausibile negabilità delle informazioni che comunque finiscono sul nodo locale è una chiave di volta progettuale che non solo sgrava il gestore dei nodi permanenti, ma sgrava anche il semplice navigatore che si va a cercare i suoi contenuti e se li ritrova nella cache, nel data store del nodo Freenet. Sarebbe un po' più difficile sostenerlo se li vanno a guardare la cache di Explorer o di Netscape, eccetera, eccetera, dove di nuovo troveranno una copia della donnina. Ma questo lo dovete già sapere da cultura precedente, ne abbiamo parlato stamani, quindi i dati si copiano in tanti posti e cancellarli è difficile. Questo bel menu alla Macintosh, perché ha un look and feel molto simile all'interfaccia Aqua di Macintosh, ha un menu sulla destra, un'area di bookmark e una barra di stato e una zona che permette di richiedere FreeSite. Non ha volutamente la possibilità di fare inserimenti, questo perché è dichiarato un nodo transiente. Cioè io ho dichiarato, quando ho installato, non sono un nodo permanente, allora per vari motivi di carico, se non vado a taroccare la configurazione, il mio nodo non ha la possibilità di fare inserimenti, soltanto di richiedere. Praticamente c'è il campo request, non c'è il campo insert. Vedremo poi come si fanno gli inserimenti. Qui voi avete tutta una serie di possibilità di sapere, per esempio, come si sta comportando il vostro nodo, se state facendo degli scaricamenti, qual è il carico dovuto alla rete, cosa contiene il vostro data store, come sta funzionando Java che dovete avere installato sulla macchina se volete fare. C'è stranamente anche il manuale in linea con cui potete andare a guardare tante cose interessanti, però c'è quello che serve, cioè l'interfaccia web, e non solo c'è la possibilità di fare la richiesta scrivendo a manina quegli astrusi URL che avete visto nelle slide, ma c'è la possibilità di navigare alcuni siti ben noti o di mettere dei bookmark su FreeSite che interessano a voi, in modo da non dover fare altro che puntare e cliccare. The Freedom Engine, questi sono i siti che di default vi arrivano col nodo, è sicuramente il più noto. C'è un disclaimer all'inizio che è dovuto a tutta una serie di problemi, di discussioni interne al mondo dell'anonimato, e con molta calma, perché è un sito molto pesante, vi carica questo indice che contiene tutti i siti, dove tutti è inteso fra virgolette, tutti i siti più noti che pubblicano contenuti, il che non vuol dire che sia l'indice di Freenet, il che non vuol dire che voi quando pubblicate qualche cosa vi ritrovate lì dentro, però se qualcuno vuole pubblicare delle informazioni e vuole che vengano ritrovate, ora appena riusciremo a entrare ve lo farò vedere, utilizzando il sito stesso può fare una richiesta al gestore, c'è un meccanismo di mailing anonimo che usa di nuovo Freenet, che si chiama NIM, Nearly Instant Messaging, che permette di buttare su Freenet delle richieste che vengono lette da chi sa che quelle richieste possono essere fatte, e praticamente uno dice: caro gestore di The Freedom Engine, non si sa chi sia perché è un anonimo, inserisci per favore il mio free site che ha questa chiave. La policy attuale di chi gestisce The Freedom Engine è di pubblicare qualunque cosa, e questo mi permetterebbe, se ci fosse il tempo, di riallacciarmi al discorso, che sono molto contento per altri motivi è venuto fuori, fatto da Yvette, sulla moralità, sulla liceità e sull'esercizio della libertà, che è una bellissima cosa quando lo facciamo noi. Quando ci troviamo di fronte alla stessa libertà esercitata da altri, può farci stare male, può farci chiedere la censura, può farci dimenticare quello che diceva, mi pare, Voltaire: no, io odio tutto quello che dici, ma sono disposto a morire perché tu lo possa dire. Per questo non indaghiamo più di tanto sui siti. Ecco, ora sta cominciando a caricare la pagina. La pagina ha 200 o 300 immagini che sono i logo dei siti che referenzia e che vengono caricate un po' per volta. Ci trovate di tutto, i siti più aggiornati, quelli più nuovi, sono nella prima sezione. Se non compare il logo, probabilmente il sito non è accessibile. Per cui, così subito a colpo d'occhio, potete avere un'idea se un certo sito vale la pena che lo andiate a vedere. Si trova di tutto, parlando solo di contenuti legali o blandamente illegali, si trovano film, si trovano siti censurati che sono stati copiati su Freenet, si trovano interessanti siti sull'anonimato, si trovano tutti i software, e Freenet stessa si trova su Freenet, si trovano film legali e non legali, si trovano le immagini ISO della Red Hat, chissà di quante altre... distribuzione di Linux. Tra l'altro esiste una versione di apt-get che usa Freenet come strumento per la memorizzazione dei pacchetti Debian, se qualcuno di voi conosce la cosa, e usa i meccanismi di anonimato e anche di certificazione. Detto questo, soltanto per far vedere cosa potete trovare in questo momento su Freenet. Tra l'altro vi invito a guardare la quantità, sono letteralmente esplosi, attualmente sono quasi 400 i siti referenziati da The Freedom Engine, e la pagina praticamente non si riesce mai a caricarla fino in fondo. Però non c'è bisogno che carichi la grafica, perché voi già avendo a disposizione il link potete cliccarci sopra e andare alla pagina corrispondente. C'è anche un indice dei siti ormai caduti fuori da Freenet, perché per esempio l'autore non li mantiene più, o quelli che sono nati ma non si riesce a accederli correttamente. Esistono poi anche altri indici generati non manualmente ma automaticamente con certe procedure, che vanno a recensire i siti recensiti dai siti che sono qui sopra, quindi allargano la ragnatela delle recensioni. Ce ne sono parecchi, sono tutti referenziati sulla pagina del proxy che abbiamo visto, per cui non avete bisogno più di tanto di... ora, finché carica questa pagina il computer è praticamente bloccato. Ecco qua. The Freenet Help Index vi dà qualche informazione su come fare per pubblicare su internet. The Tower è un indice automatico generato dalla Google. È un po' pesante, ma contiene moltissimi link, moltissimi più di The Freedom Engine, che non sono referenziati direttamente, quindi che non sono pubblicizzati. Cioè, The Content of Evil è il blog, ora si chiamano così, dell'autore originale di The Freedom Engine, in cui lui racconta le sue opinioni, e questo yo-yo è una specie di Google diviso per categorie, aggiornato a mano. I siti sono referenziati non in ordine alfabetico o di comparsa, ma ci sono i siti che parlano di politica, i siti che sono di soft porno, i siti che sono di gente arrabbiata e così via. Ecco, nel frattempo io sulla maschera ho visualizzato la maschera completa di retrieving e inserimento. Allora, per farvi vedere come, senza cliccare, si prende una chiave da Freenet, non faccio che riprendere la chiave di prima, tanto ormai l'avete vista, quindi se, mi sono già fatto riconoscere. prendete la gpl.txt e ottenete la nuova gpl.txt. Mi scuso, ma le preferenze sessuali dell'autore che ha fatto questo bellissimo scherzo e che è rimasto l'unico nella storia di Freenet sono tali per cui la cosa non è indifferente al genere delle persone. Se ci fosse stato anche un signore ignudo vi avrei mostrato per il principio di parità anche quello, ma purtroppo, che a me risulti almeno, non è stato pubblicato. Per pubblicare qualcosa su Freenet, se volete pubblicare un file, per esempio se perché hanno censurato il DCSS volete pubblicare il sorgente in modo tale che finisca su Freenet e nessuno più lo possa andare a prendere, voi fate un'operazione di questo tipo. Decidete un nome, la mia prima chiave. Decidete la profondità, eccetera, eccetera, e scegliete un file. Vediamo di sceglierne uno assolutamente innocuo e che sia magari anche corto, questo. Questo è un file batch che sto cercando di sviluppare. Ok. Gli dico insert e abbiamo finito. Quindi come vedete la sofferenza è minima, lui sta lavorando, sta dando un sacco di cose da fare al mio nodo, ho la possibilità di chiedere lo stato dell'arte, se siamo fortunati in un minuto circa restituirà un po' di messaggi. Quasi nessuno, se tutto è andato bene, una serie di messaggi di diagnostica se per esempio i server non hanno risposto in tempo utile o per esempio, cosa improbabile, esiste già qualcuno che ha impostato questo file o questo nome su Freenet, perché la mia prima chiave è un nome che se esiste non può essere utilizzato di nuovo. Il contenuto di quel file che io sto pubblicando, se esiste, non può essere ovviamente ripubblicato. Per cui quello che sta facendo adesso il proxy è semplicemente chiedere, c'è questa chiave? Se la risposta sarà negativa dopo un tot, noi non lo vedremo succedere, lui inserirà queste due chiavi, la chiave che contiene il nome, cioè la chiave KSK, e la chiave che contiene il contenuto, cioè la chiave CHK. Addirittura, qualcuno di voi conosce Linux? Spero di sì, una certa percentuale. Addirittura, se il contenuto già ci fosse, ma con un nome diverso, il sistema inserirà solo la chiave KSK analogamente a un link hard al contenuto di un file. Hard non è nel senso sessuale, credetemi, ci sono i link soft e i link hard in Unix, questa era una cosa seria, non era una battuta. Per cui è possibile linkare lo stesso contenuto Freenet, lo stesso file, esattamente lo stesso file, con nomi diversi. È improbabile che questo file che io sto mettendo, avendolo io scritto ieri sera, con un'esigenza che mi sono inventato io, esista su Freenet, quindi sicuramente il file non c'è, probabilmente non c'è neanche il nome, perché spero di averlo inventato abbastanza poco generico. Tra l'altro le chiavi KSK sono poco usate, perché non le usa più nessuno, noi stiamo inserendo una chiave KSK, e muoiono, proprio perché non le usa nessuno, muoiono molto velocemente, quindi la probabilità che ci sia questa chiave su Freenet è bassa. Vedo però che i tempi sono quello che sono, stanno cominciando, se vedete gli schermettini blu, quando si accendono c'è una vaga speranza che succeda qualche cosa. Adesso, in concorrenza con questo procedimento, che poi andremo a vedere se ha dato qualche risultato, se non mi credete sulla parola o vi installate Freenet e fate le vostre prove, andiamo a vedere i client applicativi, che se lo stato della connessione, che credo sia quella, che ha un po' una latenza lunga, è poco buono, ancor meno funzioneranno i client applicativi, cioè se non riesco a fare un inserimento normale, e per ora siamo a soffrire, è ancora più difficile che un client che fa cose ancora più complicate funzioni. Io vi farò vedere in ambiente Windows soltanto tutti i client realmente funzionanti su cui ho messo le mani, direi tutti quelli che esistono, li faccio vedere su ambiente Windows perché due di questi esistono solo per Windows, mentre tutti gli altri sono classi Java, per cui girano esattamente nello stesso modo su qualunque piattaforma abbia una macchina virtuale Java 1.1 compliant, leggi per i non informatici, su tutte le macchine dei sistemi operativi più diffusi, incluso ovviamente Linux, Windows, macOS, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo da Frost, che è il più antico. Frost è una message board, è una classe Java, vedete, io ho lanciato un unico file, apre una console dove comincia a scrivere cose, però apre anche una bella finestrina piena di iconcine cliccabili, non cliccabili, menu, eccetera, eccetera. Questa è una classe Java, voi la vedete uguale su qualunque computer la giriate, indipendentemente dal sistema operativo, a parte dettagli come il tipo del font, il colore della barra in alto e poco altro. Frost è un sistema, un BBS, dove esistono aggiornabili, creabili delle board list, che sono dei gruppi di interesse, possiamo parlare dei gruppi di interesse sui newsgroup, che sono già esistenti, che possono essere create da chiunque, che possono essere protette in lettura o in scrittura, con un meccanismo a chiavi pubbliche private. Voi potete creare una board che chiunque può leggere e scrivere, se qualcuno ritiene di farlo, perché probabilmente se la create voi non interesserà a nessuno. Potete crearla in modo tale che tutti la possano leggere, ma per scriverci ci voglia una chiave, che potete tenervi voi o dare solo a qualcuno che volete, e potete fare delle board per cui anche per leggere ci vuole una chiave, quindi delle board segrete, che permettono di comunicare in forma anonima solo a iniziati che si siano scambiati la chiave in qualche modo. Non è un caso che la maggior parte delle board che trovate su Frost appartengono a questa categoria, cioè le board che sono né leggibili né scrivibili. Le icone che voi vedete qui hanno questo significato, cioè una board che è aperta in lettura e scrittura, cioè un fogliettino, una board che è aperta soltanto in lettura ma non in scrittura, ha un lucchetto, una board che è chiusa sia in lettura che in scrittura ha la chiave. Quindi è un discorso abbastanza lineare. Le icone diventano gialle non appena c'è un messaggio nuovo su quella board, infatti come potete vedere Frost ci mette qualche decina di minuti a entrare al regime, è un motore che diesel parte lentamente, quindi adesso voi non vedrete messaggi nuovi. Se siamo fortunati, non siamo fortunati, i messaggi vengono rimossi dopo un tot di tempo. Non ho messaggi da farvi vedere, i messaggi comunque appaiono con un elenco di messaggi in questa finestra, appaiono con il testo in questa finestra. E appaiono con gli attachment o le chiavi o le altre board che si possono spedire tramite messaggi, sono in realtà delle chiavi, in quest'altra zona. È possibile eseguire delle ricerche, perché Frost gira su Freenet, ah, forse non ho rimarcato, Frost gira su Freenet. Per usare Frost dovete avere un nodo Freenet o sulla vostra macchina o raggiungibile a un certo indirizzo. È meglio che sia sulla vostra macchina per i discorsi dell'anonimato che facevamo. Voi potete fare una ricerca sui file allegati ai messaggi di questa board, potete scaricarli e potete caricarli. Potete creare una nuova message board, un nuovo messaggio e compagnia cantando. Frost sta tentando di sincronizzare, vedete? Non è che non sta lavorando, sta tentando di sincronizzare i messaggi, anche al solito, se qui arriva qualche cosa di cui dubito perché se non riusciamo a inserire una chiave. Ah! Siamo riusciti a inserire la chiave, allora ci sono già più speranze. Vedete, l'inserimento di richiesta è finito, successfully. L'URL è freenet:/ksk-, e questo è lo standard. Le chiavi di Freenet cominciano come le chiavi web tutte con freenet, due punti. Le chiavi web cominciano con http://, però si può omettere in moltissime situazioni, e anche le chiavi Freenet non c'è bisogno di scriverci Freenet davanti. KSK, la mia prima chiave. La richiesta è finita sabato 14 giugno, ci sono voluti 4 minuti e 12 secondi e torniamo al nostro gateway. Richiediamola. Voi non sapete cosa c'è dentro, perché io ho inserito un file, non vi ho detto che cosa c'era nei dettagli. Come l'avevamo chiamata? La mia prima chiave, con gli underscore, vero? E questo è il bello. Vedete? Lui la chiave l'ha trovata, ma non gli tornano le cose. Chi è che sa dirmi perché non gli tornano? Chi è che ha fatto in tempo a vedere che cosa io ho inserito come file? Io ho inserito un file di Windows, un punto .bat, una procedura batch, che è un eseguibile in certi sistemi operativi e che se caricato con un browser potrebbe essere eseguito. Allora, il filtro che c'è dentro il proxy si accorge che io sto tirando dentro un contenuto che è pericoloso e mi dice: stai recuperando qualche contenuto che io non ho capito bene che cosa sia, ma potrebbe essere eseguibile. Lo vuoi recuperare? Vuoi vedere che cos'è senza recuperare, cioè senza eseguirlo, senza che lo passi al browser? Lo vuoi salvare sul disco senza fare niente di tutto ciò? O vuoi addirittura lasciar perdere? Siccome io so di che cosa si tratta, ve lo faccio vedere ed effettivamente è un contenuto eseguibile. È un file di testo, ma è una procedura batch. Chi si ricorda un po' di DOS lo vede bene. Quindi, potenzialmente, se fosse scritta in un certo modo, col nome scritto in un certo modo, potrebbe essere andata in esecuzione, ma Freenet mi ha avvertito. Il che non vuol dire che lo faccio sempre. Cioè, ci sono modi di compromettere una situazione di questo tipo, sofisticati, contro alcuni dei quali Freenet non è stata resa abbastanza intelligente, però per quelli più noti sicuramente lo è. Bene, dopo questo primo piccolo successo, vediamo se nel frattempo no, fossero arrivati un po' di messaggi. Procedo oltre sperando che, lasciando le applicazioni a candire, come è successo per l'inserimento, succeda qualche cosa di positivo. Vi dicevo prima che per usare Frost e per usare anche efficacemente un server Freenet è bene farlo partire almeno una mezz'ora prima, perché l'entrare in rete, il cominciare a rendersi conto di chi sono i vicini, il farsi conoscere, fare il routing table, eccetera, eccetera, richiede un po' di tempo, non è istantaneo come collegarsi al web. Per cui le prestazioni di questa macchina, in cui ho messo il server dentro poco più di mezz'ora fa, non sono ancora molto buone. E non è un problema di velocità della rete, è un problema di agganciamento di Freenet. Vediamo, sperando che possano girare insieme, un altro oggetto molto carino che è dove è finito? FMB, che è Freenet Message Board. È un oggetto molto simile a Frost, è purtroppo non più sviluppato, ma è di una sofisticatezza veramente notevole. Perché? È sostanzialmente un sistema di messaging, quindi è la stessa cosa, però voi potete diventare pubblicatori di contenuti di tipo push, cioè potete inserirvi e cominciare a impostare contenuti automaticamente sulla rete appena vi collegate, come se foste un canale piuttosto che un attore passivo. Potete classificare e pubblicizzarvi sul canale di scambio di identità di AFMB e diventare una personalità ufficiale, il che vuol dire che gli altri possono, per esempio, attaccarci la loro opinione di quanto siete affidabili. Ci si può attaccare il tempo da cui voi siete in rete, l'ultima volta che vi siete collegati. Queste informazioni, che sono comunque anonime, cioè nel senso che non sono il vostro nome o altre cose, vengono automaticamente sparate sul sistema. Il che vuol dire che quando voi vedete una persona che sta parlando o qualcuno che manda un messaggio e chiedete chi è, fate un who is, vi arrivano delle informazioni interessanti: se quello è collegato, quando è che si è collegato l'ultima volta, cosa dicono di lui tutti gli altri. E quindi è un sistema di socializzazione, se vogliamo, abbastanza sofisticato. Poi c'è una cosa che secondo me è impagabile ed è la chess lounge. Non so se voi giocate a scacchi, ma con FMB si può giocare a scacchi in maniera anonima. Voi selezionate un oppositore e gli proponete una partita. I più smaliziati riconosceranno X-Chess, che è un programma di scacchi di pubblico dominio molto noto. Fate la vostra mossa, anzi non la fate, perché io su questa partita l'ho già fatta, ho aperto di re, mi pare che è una siciliana questa, e sono ancora in attesa che l'altro, che non mi ha mai risposto, faccia la sua mossa. Se vogliamo fare una partita partendo da zero, selezioniamo di nuovo un opponente, o è sempre il solito, no, e sono rimaste memorizzate le due partite precedenti. Non so se posso selezionarmi io stesso, vediamo un po'. No. Non sono riuscito ancora a capire come si fa a interrompere una partita in corso. Questa partita non finirà mai perché l'opponente non ha risposto, l'ho già vinta io perché ha abbandonato. Per cui, però questa cosa, apparentemente, se vogliamo, un po' ridanciana, vi mostra le potenzialità. Avete mai giocato a scacchi per posta? una volta si faceva, si mandavano le mosse per posta. Si può giocare a scacchi tramite Freenet in maniera completamente anonima. E questo è quello che intendo per sviluppare nuovi clienti, nuovi client di Freenet per farci le cose più assurde che vengono in mente, per esempio giocare a scacchi. Vediamo se nel frattempo Frost ci avesse benedetto. No, non ci ha benedetto. Per cui alla prossima volta usciamo. E adesso vi faccio vedere molto velocemente l'Invisible IRC Proxy. Ve l'ha già fatto vedere Yvette, per fortuna, quindi sono affrancato da ciò. Proviamo a fare un inserimento di un vero e proprio sito con un altro programma che si chiama, e questo non è stato provato con questa connessione, che si chiama FreeSite Insertion Wizard, anche lui scritto in Java, anche lui che funziona alla faccia di tutti i sistemi operativi. Cosa ho bisogno? Ho bisogno di aver fatto un sito, di avere le pagine web. Ne ho fatto uno elementare, se mi ricordo dove l'ho messo, eccolo qua, FreeSite Prova, che è tra l'altro, come facilmente riconoscerete, se l'avete già visto, esattamente una copia della home page del sito del convegno, che però ancora su Freenet non c'è. Allora, ho messo tutto in una directory, ci ho messo due o tre pagine web che si referenziano una con l'altra, la grafica associata e anche un documentino in una sottodirectory. Fine della storia. Passo alla pubblicazione. Una volta fino a un anno fa si dovevano usare utility da linee comandi con parametri criptici non documentati, pubblicare un sito era un incubo. Poi quando l'aveva fatto la prima volta era elementare, però pubblicare il primo sito era un rito di passaggio di tipo sciamanico veramente pesante. Con questo programma la cosa è molto semplice. Innanzitutto testiamo di avere un nodo locale che funzioni, perché pubblicare un sito, non vi parrà strano, ma bisogna avere un nodo con cui pubblicarlo. Poi passiamo a dire, bene, un nuovo progetto e lo chiamiamo FreeSite di prova. Lui vuole le chiavi. Se fosse un sito consolidato ce le avrei, siccome non ce le ho, le generiamo al volo. La directory ha lo stesso nome. L'ActiveLink è quel simbolino che finisce in The Freedom Engine e che viene realizzato per motivi che non vi sto qui a spiegare ma che sono molto importanti. Non mi ricordo come si chiama e lo andiamo a rivedere. Ecco, prendiamo questo, dichiariamolo ActiveLink, basta che sia una qualunque immagine del sito. E diciamogli, molto importante, che questo sito è di tipo edition, cioè non viene pubblicato tutti i giorni, ma una volta ogni tanto. Testiamo i check, ecco, non ha trovato i file. Perché non ha trovato i file? Perché non stanno nel posto giusto. Vediamo, se ho fortuna magari facciamo un appendice e vi faccio vedere la pubblicazione, se no credetemi sulla parola, quando funziona è una cosa elementare, specialmente se usate Linux.